Leggiamo nel libro di Malachia alcuni versi nel capitolo 4. Malachia, capitolo 4. Leggiamo dal primo verso che dice così: poiché ecco, il giorno viene ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla. Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Amen. Fin qui la lettura. Accomodatevi pure, fratelli cari. Vogliamo considerare che Gesù in questo passaggio viene definito, viene chiamato come il sole della giustizia che spunterà. È un passo profetico quello che abbiamo letto, perché Malachia è uno degli ultimi, anzi forse è stato considerato da tutti gli studiosi della Bibbia l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, l'ultimo profeta che si sia manifestato al popolo di Israele, che abbia predicato da parte di Dio nel popolo di Israele. Da lui in poi non c'è stato più nessun altro profeta. Da lui in poi Dio non ha più parlato al popolo di Israele per mezzo dei profeti. E lo stesso Malachia annuncia che arriverà poi un altro profeta, l'Elia promesso, no? Che annuncerà la venuta del Messia. Ma fino a quel momento non ci sarà più la profezia, non ci sarà più Dio che parla. Malachia quindi è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e si ritiene che abbia predicato dal 450 al 400 avanti Cristo, quindi nel periodo in cui Neemia, Esra hanno ricostruito il Tempio di Gerusalemme che era stato distrutto dai babilonesi e hanno ricostruito le mura di Gerusalemme. Quindi Malachia si ritiene abbia predicato in quel periodo dopo la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Prima di lui aveva predicato Ageo, il quale aveva incoraggiato il popolo a ricostruire la città, a ricostruire il Tempio di Dio di Gerusalemme per offrire il culto a Dio, e quindi era stato determinante con la sua profezia ad incoraggiare il popolo a darsi da fare per ricostruire la città di Gerusalemme nel suo antico splendore. Poi dopo di lui viene appunto Malachia, viene quest'altro profeta che ha come scopo di incoraggiare il popolo a ricostruire il tempio spirituale, la città spirituale di Dio, e cioè il popolo stesso, il cuore del popolo stesso. Perché da quel momento in poi il popolo di Israele manifesterà un'apatia terribile nei confronti di Dio, manifesterà una indifferenza relativa alle cose di Dio. Ha costruito il Tempio, ha costruito le mura, il culto è stato ristabilito, ma il culto che veniva offerto a Dio era un culto formale, Era un culto fatto di riti, rituale, ritualistico, però il loro cuore era lontano da Dio, era indifferente nei confronti di Dio. Vivevano la loro vita nella miseria, nella povertà fisica, materiale, ma soprattutto dal punto di vista spirituale erano poveri. Non offrivano il sacrificio a Dio come si conviene, non offriva il loro culto a Dio partecipando con il cuore, erano disubbidienti alla legge di Dio, tanto che facevano ogni sorta di male, erano corrotti dal punto di vista politico, erano corrotti dal punto di vista religioso, vivevano la loro vita nella piena disubbidienza a Dio. Non si curavano di osservare i comandamenti di Dio in modo scrupoloso, così come Dio desidera da sempre. Vivevano la loro vita nella più assoluta indifferenza nei confronti di Dio. La loro disubbidienza era tale che mettevano in dubbio anche la giustizia di Dio. Loro dicevano che Dio era ingiusto, che Dio non era più adatto a risolvere i loro problemi, non si rivolgevano più a Dio perché, secondo loro, Dio non poteva più fare niente per loro. Non erano devoti, non erano ubbidienti. Disonoravano Dio in ogni modo con il loro agire, con il loro comportamento. E non si rendevano conto di questo stato spirituale. Era tale la loro disubbidienza, era tale che Dio dovrà manifestare il suo giudizio. Egli dice: il giorno verrà ardente come una fornace. Allora tutti i superbi e i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà. Dio deve dare un giudizio, deve promettere un intervento drastico, deve mettere in guardia il popolo di Israele dalla possibilità di andare incontro a quello che è il giusto giudizio di Dio. Il giorno del giudizio di Dio verrà, si manifesterà verso Israele ed Israele sarà, ahimè, coinvolto in un tragico momento. Il giorno del giudizio sarà il momento in cui si manifesterà tutte queste opere malvagie del popolo di Dio. Dio promette che metterà in mostra, in evidenza, questo loro modo di fare, questo loro modo di comportarsi, mandando un giudizio chiamato, presentato come un fuoco, una fornace che brucerà le opere superbe, queste opere disubbidienti davanti a Dio. E nella Scrittura noi leggiamo che Dio ha sempre avvertito il popolo suo dal giudizio che incombe su coloro che disubbidiscono alla parola di Dio. Coloro che si allontanano da Dio vanno incontro non solo al giudizio di Dio e quindi alla condanna morale e spirituale di Dio, ma sono condannati a subire le giuste conseguenze dei loro peccati. Ogni peccato ha le sue conseguenze e il Signore ci mette sempre in ammonimento, in avvertimento, che ogni azione malvagia avrà delle ripercussioni, non solo spirituali eterne sull'anima nostra, ma anche sulla nostra stessa vita quotidiana. E infatti il popolo di Israele viveva nella penuria, viveva nella miseria, viveva nella povertà anche economica, a causa del loro peccato, del loro agire che non era coerente con la legge di Dio. Quante volte Dio aveva detto che se avessero ubbidito fedelmente ai comandamenti che egli aveva dato, avrebbe benedetto la nazione di Israele e Israele sarebbe stata sempre prospera. E viceversa, se avessero disubbidito, avrebbero dovuto affrontare la miseria, la povertà, la fame. E così è sempre stato, perché il giusto giudizio di Dio è veritiero. Ma, fratelli, dobbiamo considerare anche un'altra verità che è contenuta nella parola di Dio, che oggi come allora il popolo di Dio vive nella stessa condizione. Cioè il cuore dell'uomo è sempre stato simile, è sempre stato uguale. Magari sono cambiate le condizioni economiche, sono cambiate le posizioni politiche, tecnologiche e così via. La vita non è più come un tempo, certamente, però il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, è sempre lo stesso, manifesta sempre gli stessi errori, manifesta sempre la stessa posizione di fronte a Dio. Il cuore dell'uomo, quando si allontana da Dio, vive sempre nella disubbidienza, vive sempre nell'indifferenza, vive sempre nella povertà spirituale. Quando il nostro cuore si allontana da Dio, quando il nostro cuore diventa, come dire, apatico nei confronti del Signore, indifferente nei confronti del Signore, si perde quello che è il rapporto profondo, spirituale, con il proprio Dio e si dà più attenzione alle cose della vita, alle cose materiali, alle cose intorno a noi, a costruire, no, le mura, a ricostruire le nostre case, a ricostruire il nostro lavoro. No, in questo periodo, soprattutto dopo questa pandemia che ha distrutto l'economia, la gente è avara di lavoro, è avara di soldi, avara di guadagno e pensa solamente a quello. E a volte anche noi siamo trascinati da questo pensiero che dobbiamo essere presi e interessati soprattutto dalle cose materiali, trascurando inevitabilmente le cose spirituali. Fratelli, facciamo attenzione. Il popolo di Israele in questo passaggio aveva ricostruito la città di Gerusalemme, aveva riportato la città al suo splendore, aveva ricostruito anche il Tempio, aveva anche organizzato il culto a Dio, ma il loro cuore era apatico, era indifferente, era disubbidiente a Dio. Disonoravano Dio con i loro comportamenti. Offrivano dei sacrifici non adatti, non buoni, malati, macchiati. Non offrivano più la decima, non offrivano più per il Signore. Perché? Perché erano così legati al materiale, alle cose materiali, che trascuravano il loro rapporto, il loro amore per il Signore. Non offrivano più la decima, tanto che Dio dovrà dire: ma dove mi derubate? Volete sapere dove mi state derubando? Mi state derubando nelle decime. Non perché Dio è interessato ai soldi, non perché noi siamo interessati ai soldi e quindi vogliamo i soldi dei fedeli e vogliamo derubare, vogliamo prendere i soldi dalle tasche. No, è il sentimento che viene a mancare, è di questo che il Signore si lamenta, il fatto che il cuore è lontano da Dio, che il cuore non ama più il Signore, non ha più interesse per le cose di Dio. E quando noi non offriamo per l'opera di Dio, è già il primo segnale che il nostro cuore si è allontanato dal Signore. Quando non offriamo più il culto al Signore come si deve, vuol dire che il nostro cuore ormai è aggravato dalle cose mondane e siamo lontani da Dio. Non è una predica sulle offerte, non vi preoccupate. Qualcuno già dice: ma il fratello ha bisogno di soldi, la Chiesa è in difficoltà. No, grazie a Dio. Non abbiamo bisogno di soldi, non chiediamo mai soldi noi, ma chiediamo un cuore completamente arreso al Signore, che è pronto ad offrire tutto il proprio cuore, ad offrire tutta il proprio servizio, ad offrire tutto se stesso, ad offrire ogni cosa della propria vita. E questo, ahimè, nel popolo di Dio molto spesso viene a mancare. E Dio deve intervenire mettendo in evidenza gli errori del popolo di Israele. E quante volte anche noi ci troviamo nella stessa rilassatezza, nella stessa infedeltà, nella stessa disubbidienza a Dio. Non ce ne accorgiamo, ma veniamo così travolti dalle cose di questo mondo che cominciamo a trascurare le piccole cose, a trascurare le cose basilari del nostro rapporto con il Signore, come la lettura della parola di Dio, come la preghiera, come la comunione fraterna, come l'offerta a Dio. Sono piccole cose, sono piccoli segnali che avvertono e ci avvertono che il nostro cuore si sta allontanando da Dio. E in questo passaggio Dio mette in evidenza tramite la predicazione di Malachia proprio queste piccole cose. E dice che questi disubbidienti saranno ridotti alla miseria, saranno ridotti alla confusione. Il male che li ha caratterizzato fino a quel momento si ripercuoterà su di loro. Sarà per loro come una trappola che li porterà a una rovina costante. Il Signore ha sempre dichiarato che un giorno le nostre opere saranno provate con il fuoco. Ci sarà un giudizio in cui le nostre opere, il nostro agire, sarà provato, sarà manifestato. Il nostro modo di fare oggi magari è nascosto, ma un giorno sarà manifestato. In Atti capitolo 17 verso 31 l'apostolo dichiara agli ateniesi che stavano davanti a lui, l'apostolo Paolo dichiara che Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Fratelli, ci sarà un giudizio. Dio ha fissato un giorno per il giudizio. Infatti ancora l'apostolo Paolo insiste su questo argomento nella seconda Epistola ai Corinzi, scrive e dice: noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. E in Romani al capitolo 2 verso 16 dichiarerà che tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. E ancora in Prima Corinzi 3:15 egli dice: se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Notate, si parla di fuoco. Si parla di fornace, così come Malachia parlava di fornace. Fratelli, anche noi un giorno saremo provati con il fuoco. L'opera di ciascuno di noi sarà provata con il fuoco. E se avremo costruito su quella roccia che è Cristo Gesù opere di paglia, di fieno, cioè che non hanno valore, che non hanno sostanza, avremo soltanto offerto a Dio la paglia, il fieno, il legno secco. L'opera nostra sarà arsa e ne avremo un danno davanti a Dio. Ecco perché la Scrittura ci invita a costruire sul solido fondamento che Cristo Gesù, opere di valore, oro, argento, pietre preziose. Fratelli, noi dobbiamo essere timorati di Dio, che non vuol dire essere paurosi. Non vogliamo questa mattina impaurirci del giudizio di Dio. Non vogliamo avere timore del fatto che un giorno Dio dovrà giudicarci e potremo quindi essere condannati, bensì vogliamo ricordare che timore significa rispetto della santità di Dio, onore alla giustizia di Dio, essere rispettosi di quella che è la volontà del Signore, amare il Signore con tutto il cuore, ubbidire al Signore con un cuore devoto. Questo è timore, essere devoti di Cristo, essere devoti del Signore, essere pronti a manifestare quelle opere che il Signore ci chiede. Perché per tutti coloro che temono il Signore, dice qui, si eleverà, si spunterà il sole della giustizia. Per Israele Malachia prospetta un giorno in cui Gesù, il Messia, verrà e salverà il suo popolo dai loro peccati. È un periodo buio, è un periodo di tenebre, è un periodo, spiritualmente parlando, di apatia, di indifferenza, di disubbidienza, di infedeltà. Ma il Signore promette che tutti coloro che temono il Signore vedranno il sole della giustizia risplendere. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù è colui che è venuto per salvare l'uomo peccatore e che nessuno di noi può onorare Dio senza guardare a colui che è la nostra giustizia. Noi dobbiamo vivere una relazione costante con il nostro Salvatore Gesù, se vogliamo essere approvati da Dio. Se no la nostra giustizia, tutto il nostro impegno, tutti i nostri sforzi sono come stoppia che viene arsa dalla giustizia di Dio. Abbiamo bisogno che il sole risplenda e che illumini le nostre opere, illumini la nostra mente, i nostri cuori e ci faccia vivere una vita coerente con la volontà di Dio. Il Signore non vuole sacrifici, il Signore vuole l'ubbidienza del cuore, il Signore non vuole delle persone che sono costrette per paura del giudizio a fare la sua volontà, ma perché lo amano, amano i suoi comandamenti. Fratelli, il nostro cuore deve essere completamente arreso al Signore se vogliamo essere approvati da Dio. Quelli che temono il Signore, non che hanno paura, bensì che rispettano, obbediscono, onorano il Dio Santo, il loro Dio Santo, coloro che hanno accettato Gesù nel cuore e che vivono nella giustizia che Lui ha prodotto nei nostri cuori, ci sarà un giorno in cui le loro opere saranno illuminate, in cui le loro opere saranno manifestate e risplenderanno alla luce del sole. Sapete, l'oro quando viene messo alla luce risplende. Quando è al buio non si vede il suo splendore, perché non ha uno splendore, come dire, proprio. Non è come quei giochi dei bambini che alla luce, al buio, risplendono, no? Si vedono le lucine, sono fosforescenti. No, è un pezzo di metallo che però quando viene alla luce brilla in un modo stupendo, meraviglioso, bello. Così anche le nostre opere. Le nostre opere devono essere risplendenti alla luce della giustizia di Dio. Qui è una chiara profezia della venuta del Messia, preceduto dall'Elia, dal profeta che doveva precederlo, da Giovanni il Battista che doveva precederlo. E Gesù è venuto, è stato fedele il Dio che ha promesso il sole della giustizia ed è venuto, alla sua luce ha rischiarato quelle tenebre spirituali che ha caratterizzato per circa 400 anni il popolo di Israele. E Gesù stesso dice che la luce è venuta, ma i suoi non l'hanno ricevuta, perché le loro opere erano malvagie, perché volevano vivere nelle tenebre. Ma Gesù è venuto e ha messo in luce il loro modo di fare, che era sbagliato, che era incoerente, che era solo formale, che era ipocrita, che era semplicemente esteriore, ma il loro cuore era ben lontano da Dio. E così succederà anche per noi, fratelli cari. Dio ha stabilito un giorno, ha fissato un giorno in cui le nostre opere dovranno essere provate. Ciascuno di noi comparirà davanti a Dio e dovrà essere valutato e vedere se il nostro cuore era veramente devoto al Signore, consacrato a Dio, timoroso di Dio, timorato di Dio, timorato della sua santità, della sua giustizia. Coloro che temono il Signore, c'è una sorte completamente opposta a quelli che non temono il Signore, che sono indifferenti a Dio, mentre quelli saranno arsi e saranno bruciati come stoppia. Le opere di coloro che temono il Signore risplenderanno alla luce del sole, alla prova del fuoco. Finalmente chi ha vissuto coerentemente con quella che è la volontà di Dio e ha riposto la sua fede nel Salvatore Gesù Cristo riceverà con abbondanza ogni cosa buona che il Signore ha preparato per coloro che l'amano. Così dice Romani capitolo 8. Riceveranno ogni cosa buona da colui che prova i cuori, che prova i sentimenti, non si lascia illudere dalla formalità, dal formalismo, dall'esteriore, ma che pesa i cuori. Guarda nell'animo, guarda nell'interiore. Fratelli, questa mattina io non voglio concludere lasciando un senso di paura del giudizio di Dio. No, ma voglio semplicemente farvi considerare Gesù come il sole della giustizia, davanti al quale noi dobbiamo venire e farci illuminare il cuore, farci illuminare il di dentro, per vedere se le nostre opere, se i nostri sentimenti, i nostri pensieri sono approvati da Lui, sono secondo la Sua volontà. Se stiamo vivendo la nostra vita cristiana in modo coerente, ubbidienti alla parola del Signore, oppure come il popolo di Israele, offriva sì il proprio culto a Dio, ma in modo indifferente. Poi il loro agire, il loro fare, era così, blando. Il loro cuore era lontano da Dio. E sapete, Dio per 400 anni non ha più parlato al popolo. Che brutta cosa, vero? Non sentire più la voce di Dio, non sentire più Dio che parla, Dio che si interessa al popolo suo, Dio che sembra manifestare l'indifferenza. Voi siete indifferenti nei miei confronti? Io sono indifferente nei vostri confronti. Non sentire più Dio e non vedere più Dio all'opera dovrà essere stato veramente brutto. Fino a quando non arriva Giovanni il Battista e tutti quanti si animano, no? Sono contenti, finalmente Dio comincia a parlare. E anche se il parlare di Giovanni era duro, razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira di Dio, era un messaggio duro, ma erano contenti. Finalmente Dio ci parla un'altra volta. Finalmente Dio si è interessato di nuovo a noi. Dio sta visitando di nuovo il suo popolo. Erano contenti nonostante il messaggio era duro. Fratelli, non aspettiamo. Non aspettiamo i messaggi duri del Signore per poterci ravvedere, per poter tornare a Dio, per ravvivare il fuoco dell'amore per Dio. Oggi è il tempo della grazia. Veniamo alla presenza del Signore Gesù, Lui che è il sole della giustizia, e lasciamo che Lui illumini le nostre opere, che Lui illumini il nostro agire, il nostro parlare, il nostro essere cristiani. Fratelli, lasciamo che il nostro cuore sia riscaldato dall'amore per Dio. E facciamo quello che il Signore ci chiede con fedeltà, con integrità, con amore devoto, con timore santo di Dio. Non agiamo con superficialità, non agiamo con indifferenza, come al tempo di Malachia. Non offriamo a Dio semplicemente un culto esteriore, ma facciamo che il nostro cuore arda d'amore per Lui. Facciamo in modo che veramente il Signore possa compiacersi di noi e invece di dire parole dure, minacce di giudizio e di condanna, Egli possa manifestare il suo calore, la sua luce, possa risplendere Gesù nel nostro cuore come il sole della giustizia e ridarci quella gioia, quell'entusiasmo che caratterizzano i vitelli di stalla. Notate qui l'espressione del profeta. Coloro che temono il Signore saranno come vitelli di stalla. Cioè avranno un entusiasmo, avranno un vigore, una forza, avranno una gioia che salteranno. Fratelli, questa è la caratteristica del popolo di Dio. Vive nella gioia, nello zelo, nel fervore. Nella presenza di Dio c'è gioia in abbondanza. E il Signore vuole un popolo così, che salta di gioia, che giubila per la presenza di Dio, per la benedizione di Dio, per la pienezza dello Spirito Santo di Dio. Quando si predicava un tempo sul battesimo nello Spirito Santo, perché oggi non si predica più sul battesimo nello Spirito Santo, è superato ormai, ma un tempo quando si predicava sempre sul battesimo nello Spirito Santo affinché tutti fossero battezzati di Spirito Santo, questo era uno dei versi più presi in considerazione. Perché quando il Signore battezzava nello Spirito Santo, non potevi trattenere quei fratelli, quelle sorelle che erano ripieni della potenza di Dio. Perciò venivano chiamati i tremolanti, perché erano dei vitelli. Stavo dicendo impazziti, ma non sono impazziti, ma dei vitelli esuberanti, dei vitelli che manifestavano la vita, la potenza, la gioia della presenza dello Spirito Santo nei loro cuori. Fratelli, quanto bramiamo quella gioia, quanto bramiamo quella potenza, quanto bramiamo quelle manifestazioni genuine dello Spirito Santo che ci facciano saltare come vitelli di stalla. Ma ahimè, la realtà è che ci accontentiamo di avere delle belle case, una bella città costruita, un bel tempio edificato dal punto di vista materiale, ma il nostro cuore è completamente indifferente. Ma verrà il giorno in cui il Signore manifesterà ancora una volta il sole della giustizia. E quel giorno sarà per noi un giorno di gioia esuberante, di vita esuberante, e salteremo di gioia per l'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli?